Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Sarebbero quasi 1.200 le vittime civili in Iran dall'inizio degli attacchi statunitensi e israeliani. Sono stime dell'organizzazione non governativa iraniana Human Rights Activist a una settimana dall'inizio del conflitto. E intanto gli attacchi continuano. In serata un civile è morto anche a Dubai. Sono stati lanciati missili contro l'ambasciata americana anche a Baghdad. Sono arrivati i commenti di Donald Trump. L'Iran non è più il bullo del Medio Oriente, ha detto oggi. Della guerra in Medio Oriente ha parlato anche Giorgia Meloni dopo una settimana di pressioni. In un videomessaggio ha detto che l'Italia non diventerà parte del conflitto e ha aggiunto di star valutando il meccanismo delle accise mobili per far fronte all'aumento dei prezzi di gas e petrolio. Mentre il Viminale inizia a monitorare le manifestazioni, Piantedosi avverte: questi conflitti possono trasferirsi nelle piazze. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Ad una settimana dall'inizio dell'aggressione israelo-statunitense all'Iran, le organizzazioni umanitarie internazionali stanno cercando di fare una drammatica conta delle vittime civili. Secondo l'organizzazione non governativa iraniana Human Rights Activist News Agency, il numero di civili uccisi in Iran da sabato scorso è salito a 1.172, tra cui almeno 194 bambini. Oltre alle vittime civili, sono stati uccisi anche altri 176 militari, lo riporta la CNN. Alcune strutture protette dal diritto internazionale umanitario sono state danneggiate, tra cui una struttura della Mezzaluna Rossa. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
Che come era certo è un numero elevato. Noi conosciamo quelle della scuola femminile della città di Minab nelle primissime fasi di questo attacco, ma ce ne sono state anche altre. C'è una parte della popolazione civile particolare che è in enorme pericolo, che è la popolazione carceraria, che è fatta, come sappiamo, di dissidenti e di persone che non hanno commesso alcun reato, che sono trasferiti in località ignota o posti accanto alle basi militari in modi umani. E poi, per quanto riguarda il resto della zona, ci sono state vittime civili in Israele e il numero di quelle del Libano io temo che aumenterà enormemente.
Intanto gli attacchi sono continuati anche nelle ultime ore. La stampa israeliana ha fatto sapere che l'esercito, in serata, ha attaccato per la prima volta depositi di petrolio a Teheran, mentre a Tel Aviv, nel nord del paese, hanno suonato per la decima volta nella giornata di oggi le sirene d'allarme per missili iraniani. A Dubai, un uomo è morto dopo essere stato colpito dai detriti di un oggetto aereo intercettato dopo che nel pomeriggio gli Emirati avevano parlato di minacce missilistiche e droni in arrivo dall'Iran. E anche nel Bahrain le autorità hanno denunciato un incendio in vari edifici della capitale Manama. Nelle ultime ore sarebbero stati lanciati anche 4 missili contro l'ambasciata americana a Baghdad. Secondo un funzionario della sicurezza, 3 sarebbero stati abbattuti e uno caduto in uno spazio aperto della base dell'ambasciata. È stato abbattuto anche un drone nella zona della base militare di Erbil, nel nord del paese. Mentre in Libano è salito a 41 il numero di vittime dell'operazione di commando israeliano nell'est del paese, tra loro 4 bambini. Gli attacchi per colpire Hezbollah non si fermeranno, ha fatto sapere l'esercito israeliano, che ha chiesto ai civili di evacuare immediatamente la zona. In serata, Giorgia Meloni ha parlato della guerra in Medio Oriente. Erano giorni che le opposizioni chiedevano alla Premier di prendere posizione e poche ore fa, in un videomessaggio, ha ribadito la strategia comune con Francia, Gran Bretagna e Germania e ha detto che l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne parte. Mentre poco fa Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno vincendo la guerra e che continuerà per un po'. Ha anche aggiunto di voler allargare gli attacchi a nuovi bersagli in Iran. La NBC sostiene che Trump avrebbe espresso in privato l'interesse a schierare truppe di terra, mentre il Washington Post pubblica testimonianze di funzionari dell'intelligence rimasti anonimi, secondo cui la sola campagna aerea non serve a rovesciare il regime. Il clima interno è aggravato dalle paure crescenti per una crisi economica e secondo l'americanista Martino Mazzonis per Trump inizia a porsi il problema di come uscirne.
Io credo che la verità è che, a parte queste roboanti dichiarazioni del presidente, la questione invece sia in questo momento trovare una via d'uscita, nel senso che ci sono una serie di sommovimenti, l'annuncio del presidente iraniano che dice non attaccheremo più i nostri vicini e chiede scusa, contatti diplomatici, questa impopolarità, sono usciti 6 sondaggi, tutti e 6 sondaggi danno almeno un 10-15% in più a coloro che sono contrari a questa guerra, parlo di sondaggi negli Stati Uniti, cioè c'è una somma di cose, ci sono le notizie relative agli arsenali, no? Agli arsenali che sarebbero relativamente sguarniti, ci sono 2 enormi radar nella penisola araba che sono stati colpiti dagli iraniani e che rendono più difficoltose le operazioni e che costerà una botta di soldi di fare, cioè c'è una serie di cose messe in fila, per cui a me la mia impressione è che, ripeto, a parte questa retorica di guerra terrificante, stanno parlando alla loro base però e non riescono a spostare l'opinione pubblica su nulla. Per cui, ripeto, questa retorica di guerra è una retorica che in realtà rivela una difficoltà, secondo me.
Da parte iraniana ha parlato invece il presidente Masoud Pezeshkian, che si è scusato coi paesi del Golfo attaccati, anche se, come avete sentito prima, in realtà oggi gli attacchi sono continuati. Ascoltiamo il servizio di Farian Sabai.
La Repubblica Islamica teme che questi paesi, che comunque sono armati fino ai denti con armi acquistate negli Stati Uniti, possano entrare in guerra. E credo che oggetto di scambio siano stati gli impianti di desalinizzazione di questi paesi che non hanno fonti idriche indipendenti e quindi per avere l'acqua devono desalinizzare quella del Golfo Persico, quindi credo che il baratto sia stato: noi smettiamo di colpirvi e voi evitate di mandare i vostri caccia militari contro di noi alleandovi a Israele e agli Stati Uniti. E poi c'è la riunione della Lega Araba prevista per domani, i ministri degli esteri della Lega Araba terranno una videoconferenza di emergenza proprio per discutere degli attacchi iraniani contro i territori di diversi paesi arabi. Vediamo se ci sarà una condanna dell'aggressione americana e israeliana, ma appunto ci sono potenti esplosioni che stanno scuotendo proprio in questi minuti, in queste ore, Teheran. L'esercito israeliano aveva proprio stamattina riferito che oltre 80 caccia avevano effettuato un'ondata di attacchi contro siti militari iraniani, lanciamissili e altri obiettivi a Teheran nell'Iran centrale. Ecco, Teheran è una capitale con 12 milioni di abitanti, con un'urbanistica che lascia desiderare, nel senso che è un palazzo sull'altro, densamente abitato, per cui immaginiamo quante migliaia di morti faranno questi attacchi.
Non vogliamo che la gente si unisca alla guerra quando l'abbiamo già vinta. Così Donald Trump ha commentato la decisione della Gran Bretagna, che si prepara a inviare una seconda portaerei per difendere gli interessi britannici e degli alleati nel Golfo. Ascoltiamo il servizio.
Al momento la decisione di impiegare questa portaerei nel conflitto non è stata presa, ma il Regno Unito si sta preparando. La portaerei potrebbe così raggiungere un cacciatorpediniere della Marina Militare che è già in Medio Oriente scortato da altre imbarcazioni e da un sottomarino. Nel frattempo i jet continuano le operazioni difensive in Giordania, Cipro e Qatar, paesi che nei giorni scorsi avevano criticato il governo di Londra per non aver difeso le basi contro gli attacchi dei droni iraniani. Intanto una base in Gran Bretagna da venerdì viene utilizzata dai militari statunitensi. 4 bombardieri sono atterrati a Fairford nel Gloucestershire, ufficialmente solo per una missione di difesa.
I can announce today that we're sending 4 additional Typhoon jets in Qatar and across the region.
Il premier Keir Starmer è stato criticato da Donald Trump, così come dall'opposizione dei conservatori britannici, per non aver mandato sin da subito dell'aiuto militare in Medio Oriente. Il primo ministro però insiste che la strada da seguire è quella di un negoziato con l'Iran.
Nel videomessaggio pubblicato questa sera, Giorgia Meloni ha detto di essere al lavoro anche per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini italiani. Stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili, ha affermato. Una proposta arrivata oggi anche dalla segretaria del PD Schlein, che ha proposto all'esecutivo di usare l'aumento del gettito IVA per ridurre le accise. Per capire di cosa si tratta, ascoltiamo Antonio Misani, responsabile economico del PD.
L'attivazione di un meccanismo già previsto da molti anni, la legge finanziaria del 2008 ha introdotto la cosiddetta accisa mobile. Nel momento in cui i prezzi dei carburanti aumentano oltre una determinata soglia, poiché aumenta anche il gettito IVA e lo Stato incassa di più, il meccanismo prevede che l'extragettito venga restituito diminuendo le accise e quindi diminuendo il prezzo alla pompa della benzina e del diesel. Il governo Meloni peraltro ha perfezionato questa norma con il decreto carburanti, il decreto legge 5 del 2023. Noi chiediamo al governo di essere coerente con una norma che esso stesso ha approvato per contenere l'aumento che sta diventando insostenibile. Ormai la benzina e il diesel viaggiano oltre i 2 euro al litro, il prezzo del petrolio ha superato i 90 dollari al barile. Noi vorremmo ricordare che il governo aveva costruito i suoi conti ipotizzando un prezzo del petrolio a 66 dollari. Sta incassando di più del previsto, è giusto che questi soldi vengano restituiti ai cittadini.
Oggi il ministro degli interni Piantedosi ha lanciato un allarme per possibili problemi nelle piazze in eventuali manifestazioni contro la guerra israelo-statunitense all'Iran. Ascoltiamo Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi.
Il ministro continua nella sua irresponsabilità, quasi quasi ci spera, no? Vengano gli scontri così il governo può continuare a alimentare la sua narrazione. È un irresponsabile che non dovrebbe fare il ministro degli interni, che invece dovrebbe avere un ruolo più equilibrato. Del resto oggi al ministro gli è partita la frizione, perché ha attaccato i giudici accusandoli di sovvertire le decisioni del governo. Ecco, se c'è un vero sovvertitore, questo si chiama Piantedosi, il governo Meloni, che non sanno come funziona la Costituzione, ovvero che c'è un Parlamento che fa le leggi e c'è una magistratura che fa rispettare chi le leggi non le applica.
Piantedosi si riferiva alla questione del CPR in Albania, nel caso che lei ha citato, Bonelli, ma anche sul tema della piazza abbiamo già visto con Torino, no? Come poi dopo è stato trasformato quello che è accaduto in un attacco contro la magistratura.
Il referendum è stato fatto dopo Torino, un attacco feroce e violento nei confronti dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Il punto che il ministro degli interni dovrebbe fare il ministro, se come lui ha detto i violenti si conoscevano e si conoscono, la domanda è perché non li hanno fermati prima. Evidentemente a qualcuno fa comodo che ci siano gli scontri di piazza per continuare ad alimentare una narrazione della destra che vuole mettere all'angolo magistrati e la sinistra in questo paese.
Il governo Meloni è in piena campagna referendaria e i suoi ministri oggi sono stati in giro per l'Italia a chiedere un voto per il sì. Il ministro dell'interno Piantedosi ha attaccato i magistrati. Alcuni magistrati ideologizzati, ha detto il ministro, mettono a rischio il lavoro del governo sull'immigrazione, inclusa la decisione di inviare i migranti in Albania. Da sinistra, il capogruppo del PD al Senato, Boccia, oggi ha ricordato che la riforma Meloni non fa quello che Nordio avrebbe potuto fare in questi 3 anni e mezzo, cioè sostenere il sistema giustizia. Per Boccia, la strada per difendere la Costituzione repubblicana è votare no. Il numero delle vittime del bombardamento russo a Kharkiv in Ucraina è di 10 persone. Lo afferma il sindaco raccontando che il 10° corpo è stato trovato sotto le macerie di un edificio di 5 piani. La situazione in Ucraina nel servizio di Sabato Angeri.
Sono giorni di grande preoccupazione per Volodymyr Zelensky, ora che la guerra in Medio Oriente ha già superato la prima settimana. Il cruccio principale del presidente ucraino, ovvero l'ottenimento delle tanto agognate forniture di sistemi di contraerea, in particolare i Patriot, andrà fortemente ridimensionato, se non del tutto azzerato, in quanto in questa fase gli USA hanno bisogno di ogni sistema di contraerea possibile per contrastare le risposte iraniane ai lanci di missili su Teheran. Per provare a rompere questa impasse, Zelensky si è offerto di aiutare le forze statunitensi in Medio Oriente a contrastare i droni iraniani, gli stessi droni, gli Shahed, che i russi hanno lanciato per anni sulle forze ucraine. Questa richiesta per ora è stata riportata solo da Zelensky, non c'è stata la conferma ufficiale della Casa Bianca, ma è indubbio che gli ucraini sono i migliori al mondo a contrastare questo tipo di armamenti, non fosse altro per il fatto che negli ultimi 4 anni hanno dovuto combatterci giorno e notte. Ma l'apprensione di Kiev non nasce soltanto da questo genere di problemi pratici. Lo spostamento mediatico sul Medio Oriente fa sì che si parli sempre meno di Ucraina e che la guerra in Est Europa possa continuare, così come hanno detto i russi, fino al raggiungimento degli obiettivi di Mosca, ovvero la conquista dei territori che ancora mancano almeno per l'ottenimento dell'intero Donbass. E in una fase del genere la preoccupazione per l'ennesimo voltafaccia di Donald Trump, come nell'intervista dell'altro giorno a Politico, nel quale il presidente statunitense accusa Zelensky di non volersi sedere al tavolo, è più che mai un rischio.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione di ascolto da Martino Fiumi.